Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati qua sul nostro canale e oggi sono molto lieta di avere con noi Giuseppe Masala. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, un saluto agli spettatori.
Sei praticamente una new entry, eri già stato nostro ospite?
No, mai.
Malissimo, vedi? Abbiamo recuperato, tra l'altro ti seguo da tantissimi anni, sei uno dei più lucidi analisti, soprattutto in campo geopolitico, quindi sono molto contenta di averti con noi e partirei subito a gamba tesa parlando del conflitto russo-ucraino, perché qualche giorno fa c'è stato un post di Orban, una specie di sfogo sul suo profilo Facebook, dove ha spiegato che siamo a un passo dall'invio di truppe occidentali in Ucraina. Vorrei sapere, in Europa, scusami, vorrei sapere se secondo te l'Europa si sta militarizzando e si sta preparando alla guerra. Perché dalle dichiarazioni di Macron fino a questo post di Orban non si sa bene se stiamo assistendo a una pantomima oppure se il rischio di un'escalation è davvero concreto.
Purtroppo non è una pantomima, ma è un qualcosa di molto concreto. Innanzitutto iniziamo a dire che Orban non si è sbagliato, nel senso che comunque già gli americani hanno annunciato un aumento dei consiglieri militari già presenti, americani già presenti in Ucraina, e anche Stoltenberg oggi ha detto che comunque anche la NATO manda i suoi consiglieri militari, gente che si occupa di logistica, che non combatte in prima persona. Tanto ci sono. Diciamo anche un'altra cosa, che nella guerra del Vietnam gli americani formalmente non hanno mai mandato truppe per combattere, ma hanno solo mandato consiglieri militari. In realtà combattevano come gli altri. Detto tutto questo, insomma, che sono comunque, come dire, sottigliezze giuridiche. Ciò che va detto è che il rischio della guerra, per l'Europa è reale e concreto. Ora, per un po', abbiamo allontanato lo spettro di secondo me almeno, di un'entrata più rapida, di militari europei da combattimento in Ucraina, perché, insomma, gli americani hanno deciso di stanziare 60 miliardi di dollari in armamenti, e questo dovrebbe consentire all'Ucraina, all'esercito ucraino, di andare avanti per qualche mese, diciamo così, da solo. Però purtroppo il problema c'è. Perché? Perché la NATO e l'Europa non possono permettersi la sconfitta dell'Ucraina, e dunque della NATO e dell'Europa, significherebbe la fine dell'Europa e probabilmente anche la fine della NATO, sia perché i popoli, una volta compreso il disastro al quale andiamo incontro, anche dal punto di vista economico, non perdoneranno ai politici e alle élite quello che hanno combinato in caso di sconfitta. Conseguentemente, dobbiamo evitare a tutti i modi che la Russia vinca. Il problema è che l'Ucraina da sola non potrà vincere mai contro la Russia. Non c'è proprio nessuna speranza. E allora, presto o tardi, si porrà il tema dell'entrata di una coalizione di volenterosi della NATO, di truppe europee, insomma, comunque le vogliamo vestire, di truppe occidentali nel conflitto. Sappiamo già che l'Europa, sotto questo aspetto, è molto divisa. Da un lato ci sono i paesi più guerrafondai, dopo spiegherò cosa significa, e dall'altro lato abbiamo paesi che non vorrebbero in nessun modo. Alcuni di questi paesi si sono esposti pubblicamente, come appunto l'Ungheria di Orban, ma anche la Slovacchia di Fico, ma anche l'Italia in qualche modo ha fatto capire in più di una circostanza con Tajani che non saremmo per niente interessati, per niente contenti di uno sbocco di questa natura. Chi è che è favorevole? È favorevole la Francia. Perché è favorevole la Francia? Perché è il paese che più rischia dal punto di vista economico con una sconfitta dell'Ucraina e la fine dell'Europa e dell'euro. Qual è il paese più contrario? Certamente il paese più contrario sarebbe la Germania. I tedeschi non possono esporsi pubblicamente, fanno i pesci in barile, come si suol dire, danno armi in maniera molto, come dire, congrua all'Ucraina per allungare il brodo, per allontanare il più possibile l'entrata diretta della NATO di truppe occidentali nel conflitto. Lo fanno in attesa che succeda qualche miracolo, qualcosa che possa sbloccare la situazione ed evitare, diciamo così, il peggio. Questo è, diciamo così, la guerra sotterranea che si combatte. E un'altra cosa che anche l'Inghilterra, va detto, è invece molto guerrafondaia, forse anche più della Francia. Le motivazioni sono sempre di natura economica. Quando si parla di Francia e di Inghilterra si parla di due paesi che hanno una posizione finanziaria netta e dunque un debito estero, non pubblico, estero, che è quello che conta veramente, di oltre 1.000 miliardi di dollari a testa ed è una situazione gravissima. Voi pensate che per esempio l'Italia, quando arrivò Monti, e ci costrinse a dei piani lacrime e sangue, avevamo all'incirca sui 300 miliardi, 250-300 miliardi di debito estero da recuperare. Qua siamo a tre volte tanto, quattro volte tanto. Un'altra cosa che va detta, il grande fratello, cioè gli Stati Uniti d'America, si stanno comunque disinteressando della partita europea. Hanno ottenuto ciò che volevano ottenere in prima battuta. Che cosa volevano ottenere? Volevano ottenere la perdita di competitività da parte dell'Europa, soprattutto della Germania e dei paesi nord-europei, che infatti sono in profondissima crisi, anche per motivi di natura energetica, avendo perso, diciamo così, il flusso di energia a basso costo da parte russa e hanno perso anche il mercato di sbocco per le merci, sempre russo, e questo, diciamo, è un grandissimo vantaggio per gli Stati Uniti che volevano in assoluto questo come primo obiettivo. Come secondo obiettivo vorrebbero la sconfitta della Russia, la caduta di Putin, così che da poter circondare la Cina. Ed ecco l'altro aspetto del tema. Gli Stati Uniti si stanno disinteressando del problema, come dire, europeo, perché devono concentrarsi nell'assedio alla Cina tramite il cosiddetto AUKUS, no? Che è la NATO dell'Indo-Pacifico, che è composta da Inghilterra, Australia e Stati Uniti stessi, più l'aggiunta breve del Giappone.
Scusa,
Questo è.
Giuseppe, è per questo che Blinken al termine del G7 a Capri ha lanciato un po' quel messaggio, velata minaccia alla Cina, invitandola a smettere di supportare la Russia, perché la Russia rappresenta una minaccia per l'Europa e quindi dovrebbe Pechino smettere di aiutarla?
Sì, esatto. Allora, innanzitutto c'è stato un viaggio della Yellen, il segretario di Stato al Tesoro americano, che è andato in Cina a dire dovete smetterla di farci concorrenza perché noi non ce la facciamo più. Anche qui il solito problema. Il debito estero americano è sostanzialmente impagabile, sono insolventi, hanno 20.000 miliardi di posizione finanziaria netta, quasi 20.000 miliardi di posizione finanziaria netta negativa, sono dati da crollo di tipo argentino e devono, oltre che distruggere, e questo ce l'hanno fatta, la competitività europea che li faceva, soprattutto con la Germania, una concorrenza sfrenata, ora devono distruggere la competitività cinese e stanno facendo esattamente lo stesso lavoro che hanno fatto in Europa. Stanno fomentando le divisioni. In Europa hanno utilizzato l'Ucraina. Sembra che in Estremo Oriente vogliano utilizzare sia alcune contese territoriali con le Filippine, loro alleato, che useranno eventualmente come ascaro, esattamente come stanno utilizzando qui gli ucraini. E ovviamente Taiwan. Il lavoro è ancora, diciamo così, all'inizio, ci vorranno credo 2 o 3 anni prima che si lancino in imprese diciamo così, di tipo militare, però si stanno preparando, si stanno riarmando e non possono occuparsi dell'Europa. Loro in buona sostanza cos'è che dicono? Loro dicono, signori europei, voi avete perso la vostra competitività, siete in rovina, ora dovete scegliere, o combattete per prendervi ciò che i russi hanno e di cui avete bisogno, oppure accettate la decadenza. Questo loro in buona sostanza ci dicono. Anche i 60 miliardi che hanno dato all'Ucraina, hanno stanziato per l'Ucraina oggi, sono 60 miliardi di prestiti. Ora c'è anche un'altra piccola norma nel dispositivo approvato dalla Camera dei rappresentanti americana, che è una norma che prevede il sequestro degli asset russi congelati e la loro consegna all'Ucraina.
Stai parlando del Ripo Act che è stato firmato dal Congresso USA, che permetterebbe, consentirebbe di letteralmente rubare poi i beni russi che sono già stati occupati?
Esatto. E loro dicono agli europei: dovete fare lo stesso. Gli europei ovviamente si rifiutano perché per il momento hanno capito qual è il gioco, qual è il giochino. È una sorta di triangolazione, no? Si sequestrano i beni russi in Europa e negli Stati Uniti, si danno all'Ucraina che ridarà indietro agli Stati Uniti per ripagare i prestiti degli aiuti. E quindi i soldi russi, gli asset russi diventano americani, perché questo è il giochino che vogliono fare. Chi è che ci perde? Ci perde l'Europa, che ha enormi investimenti in Russia. E ovviamente se gli europei, diciamo così, sequestreranno i beni russi, gli investimenti russi in Europa, automaticamente i russi faranno lo stesso con i beni europei in Russia. Questo è un gioco molto furbo quello americano, diciamo così, però che attesta chiaramente che loro si stanno disimpegnando dal teatro europeo e ci stanno dicendo arrangiatevi, fate voi le vostre scelte.
E tra l'altro, sempre in questi giorni, il ministro degli esteri svedese Billström ha affermato che i paesi dell'Unione Europea vogliono includere nel 14° pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa anche il divieto di importazioni di gas. Questo non andrebbe di nuovo contro però i paesi dell'UE?
Esatto, è la tragedia dell'Europa. Stiamo assistendo alla tragedia dell'Europa, cioè la perdita del gas GNL dopo quello trasportato via tubo per l'Europa significherà l'esplosione dei prezzi del gas, quello da cui possiamo attingere, quindi quello statunitense, quello qatariota e quello algerino. Ovviamente ci diranno, è aumentata la domanda, quindi noi aumentiamo i prezzi, perché così funziona il libero mercato. Questo sarà l'ennesimo disastro europeo, l'ennesima perdita di competitività, l'ennesimo impoverimento delle popolazioni. E quello che io temo, Enrica, è questo. La gente comune, i popoli, siccome non siamo così cretini, non accettano ovviamente di andare in guerra. Ovviamente la gente dice: no, io non ci voglio andare, io non ci voglio mandare mio figlio, non se ne parla proprio. Insomma, queste sono le cose che ovviamente le persone comuni dicono. Cosa fanno i governanti per far accettare il conflitto? Fanno una cosa semplice: affamano i popoli. Perché se a quel punto sei affamato, sei disperato e sei disponibile ad accettare qualunque soluzione e qualunque compromesso. L'Europa, le elite europee, se faranno passare nel nuovo pacchetto di sanzioni il divieto di acquisto di GNL russo, stanno letteralmente decidendo di affamare i popoli europei, secondo me, per dire dopo, signori, dobbiamo andare in guerra perché dobbiamo prenderci l'energia russa. È molto triste come cosa, Enrica, però purtroppo è così. Credo.
Questi finanziamenti aggiuntivi che sono stati approvati dal governo statunitense, a cui accennavi anche prima, secondo te possono modificare l'andamento del conflitto oppure, come poi in maniera anche sarcastica, molto fredda, ha denunciato la Federazione Russa, porteranno semplicemente a nuove morti tra le file dei civili e dell'esercito ucraini?
Sì, è esattamente così. Non c'è alcuna possibilità che questi nuovi aiuti possano in nessun modo ribaltare le sorti del conflitto in corso. Ma bisogna dire, fin dal primo giorno, il compito degli ucraini non era quello di vincere il conflitto con la Russia. Sapevano tutti benissimo che era impossibile. Qual era il compito dell'Ucraina? Di immolarsi al fine di indebolire la Russia, così che con la seconda ondata e con la terza ondata eventualmente i russi venissero sconfitti. La seconda ondata, ovviamente, mi riferisco ad una possibile entrata in guerra come dire, di una coalizione di volenterosi, ne ha parlato Macron, ogni tanto ne parlano i polacchi, i lituani, i rumeni, i moldavi, eccetera, e poi la terza ondata la NATO direttamente al completo, perché questo è l'obiettivo. No, gli ucraini non devono vincere la guerra, devono solo immolarsi al fine di indebolire la Russia. Questo è quello che devono fare ed è quello che stanno facendo. Dai dati che ci risultano, le perdite ucraine ormai ammontano a 1.800.000 persone, tra morti, dispersi e feriti gravi, invalidi, diciamo così. Quindi una vera e propria ecatombe terrificante, senza alcuna speranza di vittoria, perché quel criminale, mi permetto di usare questo termine, di Zelensky e della sua cricca, hanno letteralmente ipotecato il loro popolo, lo hanno ipotecato agli americani e alla NATO per immolarsi, per fungere da agnello sacrificale, per indebolire la Russia, non per battere la Russia, perché è impossibile, non c'è verso che gli ucraini possano riuscire ad una cosa del genere, ma per indebolirla.
In realtà, proprio pochi giorni fa, Zelensky, in un'intervista a NBC News, nella trasmissione Meet the Press, ha praticamente ammesso di combattere una guerra per procura che l'Ucraina, sta proprio combattendo per gli interessi degli USA, e dell'Europa. Quindi, pian piano, anche un po' la narrazione si sta modificando. È come se poi alcune cose, che magari soltanto alcuni ricercatori o giornalisti indipendenti avevano il coraggio di dire, adesso venissero in maniera più chiara, quasi ufficiale, messe nero su bianco.
Sì, esatto, ormai le narrazioni sono cambiate, non si parla più di aggredito e di aggressore, insomma, la storia come ci è stata presentata all'inizio, si inizia a dire chiaramente quello che è. E Enrica, stai pur tranquilla che purtroppo anche qui, che oggi voglio dire, credo il 99% delle persone sia assolutamente, come dire, contraria all'entrata dell'Europa nel conflitto, di qui a qualche mese, con il peggioramento degli standard di vita, molti secondo me cambieranno idea e saranno disposti ad accettare, diciamo, l'entrata in guerra. E vedrete che anche a livello politico già i francesi sono abituati, per dire, Macron ne ha già parlato pubblicamente, le televisioni ne parlano come se fosse una cosa normale e naturale, come sbocco. Anche in Italia succederà lo stesso. Sono molto convinto di questo fatto. Ormai ci vuole un miracolo, ci vorrebbe gente, come dire, politici con capacità di autorevolezza, ma anche di indipendenza, che purtroppo non abbiamo, ed è veramente molto, molto, molto preoccupante questo fatto. Il migliore sicuramente va detto, per competenza tecnica, per capacità, per conoscenze, per tutto, è Mario Draghi, ma purtroppo Mario Draghi non lavora per noi, ma lavora contro di noi. Purtroppo il problema è quello.
Ecco, tu proprio su Draghi hai scritto, hai firmato un articolo per l'Antidiplomatico parlando del piano Draghi in vista delle europee sul futuro dell'Unione Europea. Di che cosa si tratta?
Sì, allora il piano Draghi non è in buona sostanza la militarizzazione dell'Europa, la creazione di un esercito unico con chi ci sta e il riarmo dell'Europa. Lui dice con chi ci sta, nel senso se qualche paese si vuole fare da parte, ovviamente ogni riferimento all'Ungheria e alla Slovacchia non è casuale, però tutti gli altri dovranno entrare in questa Europa della difesa comune, dove, qual è la situazione? Secondo me, alcuni paesi forniranno il know-how, per esempio la Francia, che ha dopo gli Stati Uniti le più aziende con più export al mondo in materia di armi nel quinquennio 2018-2023, quindi hanno un'industria delle armi fortissima. E chi è che mette i capitali? Un pochino l'Italia, perché un pochino siamo creditori netti verso il resto del mondo, la posizione finanziaria netta dell'Italia è positiva, quindi un pochino ce l'abbiamo, ma soprattutto Germania, Olanda, Danimarca, Austria e Belgio, e Svezia, ovviamente, questi sono i paesi con più capitali disponibili per riarmare l'Europa. Quindi questo piano ha la caratteristica di risolvere anche il problema interno all'Europa, dove la Francia, che è la grande debitrice, inizierebbe ad incassare grazie alla vendita di armi e compenserebbe, migliorerebbe la propria situazione economico-finanziaria, che al momento è disastrosa, mentre la Germania si ritroverebbe finalmente, dal loro punto di vista, perché sono anni che ci pensano, con un esercito, diciamo, all'altezza delle sfide, almeno nei loro intendimenti. Però c'è un problema, argomento io nel mio articolo, che è questo: anche se si risolvono i problemi interni alla situazione finanziaria, opposta tra Francia e Germania, rimane il fulcro del problema, che noi non abbiamo energia per svilupparci e siamo destinati alla decadenza. Una volta armati, il pericolo è che a quel punto qualcuno ci dica dobbiamo fare la guerra alla Russia, ora siamo armati, perché noi dobbiamo prenderci il gas e l'energia e le materie prime.
Che era esattamente quello di cui parlavi prima. Senti, a proposito degli Stati Uniti e Italia, è stato firmato un memorandum, un protocollo per combattere la disinformazione. Di che cosa si tratta?
Eh sì, Tajani e Blinken hanno firmato un protocollo per, diciamo così, teoricamente, dove un protocollo paritario, dove, voglio dire, i due stati si impegnano a combattere la disinformazione segnalandosi vicendevolmente disinformatori, siti di disinformazione, TV di disinformatori e quant'altro, o di disinformatori o addirittura di agenti russi o cinesi pagati dunque da queste entità statali esterne, anche se non sono mai state nominate. Ora è chiaro che, date le sproporzioni di forza tra Italia e Stati Uniti, è molto difficile che l'Italia contestino un articolo del New York Times o di un qualunque sito e dicano questa è disinformazione contro l'Occidente e segnalino al Dipartimento di Stato, mentre è molto probabile che gli americani saranno il grande fratello che ci osserverà e valuterà i nostri articoli, le nostre interviste, le nostre cose. Non c'è il successivo passo, che è quello della coercizione, però è molto probabile, anzi già se ne parla nel protocollo, da quello che ho capito, di promuovere nei confronti della UE delle regole che, se violate da chi è considerato disinformatore, sarà costretto a chiudere. Ed è la chiusura del cerchio del discorso generale, perché noi sappiamo che in una situazione di guerra reale, latente, dichiarata, non dichiarata, la prima vittima è la verità, la prima vittima è l'informazione, la censura la fa da padrone. Purtroppo stiamo andando anche lì verso appunto lo stato di guerra, quello in cui il potere dice cosa è vero, cosa è falso e dove le persone non devono, ai noi, esprimere giudizi, fare ricerche e soprattutto propagandare e esprimere liberamente le proprie idee.
Quindi non bastavano tutti quei siti di fact-checking, di debunking, la censura, il Digital Service Act, ora anche questo protocollo, che cosa ne sarà anche dell'informazione libera e indipendente che cerca poi di fatto di sopravvivere, perché anche noi adesso su YouTube dobbiamo fare molta attenzione a utilizzare certi termini, certe espressioni, perché sennò poi rischiamo di essere richiamati all'ordine, alle intimidazioni mafiose, addirittura poi la chiusura.
Sì, purtroppo sì, ora è un passo ulteriore, nel senso che un conto è, senza offesa, David Puente che dice su Facebook quello che è scritto non gli piace e non va bene, un conto è il Dipartimento di Stato americano che fa l'elenco di cosa è vero, cosa è falso, chi ha detto che cosa e chi è considerato disinformatore, è un passo molto grave, molto grave, che mi permetto di dire non esattamente collimante con quello che dice la nostra Costituzione. Questo è quanto.
Beh, direi che ne abbiamo anche avuto un assaggio con tutte quelle inchieste per quanto riguarda gli Stati Uniti, per esempio i Facebook Files, delle pressioni che le piattaforme digitali hanno avuto da parte dell'intelligence e comunque anche dello stesso governo americano. Noi abbiamo avuto anche le liste di proscrizione, quindi dobbiamo immaginare per il prossimo futuro un connubio, cioè una specie di matrimonio tra questi due aspetti più deleteri e che quindi porteranno sempre di più a limitare l'informazione, quella obiettiva o comunque quella libera e indipendente.
Esatto, sì. Se arriverà a questo, secondo me, con l'entrata di truppe europee comunque giuridicamente vestite in Ucraina, ci sarà la censura vera e propria e purtroppo non credo che ci sarà permesso di dire quello che diciamo adesso, voglio dire, io sono pessimista, molto 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 pessimista, ma soprattutto perché non vedo politici all'altezza delle sfide. Purtroppo no, mi dispiace, ma questo è il dramma più grande che stiamo vivendo.
Senti, con te vorrei ancora andare in Israele, perché una delle notizie che ha avuto più eco negli ultimi giorni sono state le dimissioni del capo dell'intelligence israeliana in virtù dei fatti del 7 ottobre. Secondo te sarà l'unica, tra virgolette, vittima sacrificale o alla fine, date anche le pressioni di popolo, di piazza contro Netanyahu, cadranno altre teste?
Io penso che ci saranno altre teste che cadranno e nessuno però a me mi toglie dalla mente il fatto che Israele ha un tale potere tecnologico, controllava Gaza sotto ogni aspetto, è impossibile che loro non si siano accorti di niente. Era una cosa che hanno, secondo me, lasciato fare proprio perché volevano invadere Gaza e volevano regolare i conti con i palestinesi una volta per tutte, espellendoli, se non del tutto, almeno in buona parte, dalla striscia di Gaza, che è quello che purtroppo stanno facendo, secondo me. E il popolo ovviamente è del tutto all'oscuro di questo, si accorge che qualcosa non torna, chiede le dimissioni di uomini dell'intelligence, ovviamente gli vengono concesse, ovviamente nascondono la verità, ovvero sia che hanno lasciato fare Hamas, nascondono la verità parlando di incompetenza, non è incompetenza, hanno fatto quello che dovevano fare, quello che politicamente gli è stato richiesto. Del resto, voglio dire, noi in Italia, voglio dire, dagli anni 70 in poi, siamo un popolo che ha grandissima esperienza in materia di servizi segreti deviati, di attentati finti, cioè veri per i morti, ma finti sui mandanti e sulle cose. Abbiamo visto di tutto e io credo che anche, voglio dire, sull'origine di questa guerra non ci stanno dicendo la verità, assolutamente, perché tecnologicamente è impossibile che Israele non si accorgesse di una cosa del genere. Impossibile.
Tu accennavi alla fine al terrorismo sintetico e al fatto che noi in Italia abbiamo un passato importante per quanto riguarda la strategia della tensione, appunto il terrorismo di Stato. Eppure sembra che sia ancora un tabù parlare di queste tematiche, parlare delle operazioni sotto falsa bandiera, anzi per i media mainstream le false flag esistono solo se le porta avanti, le fa uno Stato come la Federazione Russa, ma se il rischio è quello di addebitarle agli Stati Uniti o a Israele, allora diventa un tabù.
Sì, Enrica, è così. I giornali mainstream ormai vivono, oltre che di pubblicità delle grandi corporation, vivono di, come dire, di contributi pubblici e non vivono di lettori. Non vivono di lettori. I lettori non ci sono più, non li compra più nessuno, perché tutti si accorgono che le loro sono narrazioni. E, voglio dire, quindi fanno da cane la guardia del potere, il loro unico scopo è quello di ridere le persone di buona volontà che si armano, provano a studiare, provano a scrivere libri anche in case editrici indipendenti, a fare televisione in via piattaforma come YouTube o quant'altro, perché ce n'è più di una. Il loro compito ormai è quello di ridere, poi dopo 20 anni, 30 anni, diranno sì, ma è successo, come oggi è del tutto normale dirlo per Piazza Fontana, per esempio.
Quindi secondo te questo tipo di propaganda, che poi utilizza tutta una serie di tecniche classiche, auree della manipolazione, per esempio anche la teoria della gradualità, la finestra di Overton, con però l'avvento di internet, del web, anche di canali come per esempio Telegram, il tuo stesso canale, che offrono un'informazione indipendente rispetto a quella mainstream, può portare a una crisi stessa della propaganda barra informazione spettacolarizzata del mainstream, oppure no? Cioè tu noti che comunque le persone iniziano a dubitare della narrazione ufficiale, o la stragrande maggioranza rimane all'interno di questo calderone inebetita e ipnotizzata dai media di massa?
No, ormai la gente secondo me non è più inebetita, la gente come dire, soprattutto i più giovani conoscono i vari canali, i vari mezzi di informazione, le varie piattaforme, più o meno riescono magari non colgono tutto, ma riescono a cogliere tante cose e si accorgono che il mainstream non produce narrazioni poco aderenti con la realtà, con finalità di potere, con finalità politiche. Il problema è che ovviamente noi non abbiamo a che fare, Enrica, con persone, come dire, di scarse qualità, abbiamo a che fare con persone di livello, di spessore, e piano piano stanno creando un sistema di censura anche sulle piattaforme. Ci hanno dato una dura lezione con l'arresto e la persecuzione di Julian Assange, che è un martire della libera informazione, e vedremo ancora di peggio con l'avvento delle intelligenze artificiali attivate nell'ambito informativo, secondo me. Ci sarà tanta informazione spazzatura che nessuno poi saprà veramente. Internet sarà uno spazio, come dire, dove sarà impossibile discernere tra vero e falso, proprio a causa dell'affluvio di articoli, il profluvio di articoli fatti da intelligenze artificiali, di immagini manipolate e quant'altro. Vogliono distruggere tutto con le AI.
Quindi alla fine poi questo tornerà utile a chi ha promosso dei disegni di legge come il Digital Service Act, cioè il diciamo in qualche modo il proporre il problema, immaginare già la reazione da parte del pubblico, offrire automaticamente la soluzione che è una centralizzazione e soprattutto un oscuramento di tutti quei contenuti, in questo caso creati dall'IA, in cui però potrebbero anche rientrare tutti i contenuti divergenti, quelli appunto dell'informazione indipendente, siamo sempre lì.
Esatto, sì, è quello che secondo me vorranno fare nei prossimi anni. Questo è secondo me il loro obiettivo, che è quello di inquinare le fonti, diciamo così, proprio di internet, rendendo quasi impossibile discernere tra reale e inventato, proprio grazie all'intelligenza artificiale.
Grazie.
Oltre poi a tutta la gamma di strumenti, ovviamente, che utilizzano già.
Grazie, grazie per essere stato con noi. Spero di riaverti presto dopo questo battesimo su Visione TV.
Ok, grazie a voi, buona serata.
Grazie. Grazie a tutti voi per essere stati con noi in compagnia di Giuseppe Masala quest'oggi. Vi ricordo che potete andare sul sito di Visione Editore per acquistare l'ultima copia del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, che potete andare invece sul sito di Visione TV per continuare a supportare l'informazione libera e indipendente che facciamo su questo canale. Ecco la grafica per le vostre donazioni, semplicissimo, andate sul canale di Visione TV e scegliete la soluzione più semplice per voi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Continuiamo sempre qua a vederci su Visione TV. Buona continuazione, buona giornata e buona serata a tutti.